dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti i miei discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ogni ginocchio si piega, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: ed egli rispose:
andate in città, da un tale, e ditemi: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te, con i miei discepoli.
I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici, e mentre mangiavano disse:
in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà.
Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli:
sono forse io, Signore?
Ed egli gli rispose:
colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.
Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose:
tu l'hai detto.
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli disse:
prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo:
bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti, per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto fino della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio.
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro:
questa notte per tutti voi sarà motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea.
Pietro gli disse: se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù:
in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte.
E Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli:
sedetevi qui mentre io vado là a pregare.
E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro:
la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me.
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo:
Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.
Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E Pietro disse:
così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo:
Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà.
Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
dormite pure e riposate. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino.
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo:
quello che bacerò è lui, arrestatelo.
Subito si avvicinò a Gesù e disse:
salve Rabbì.
E lo baciò. E Gesù gli disse:
amico, per questo sei qui?
Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò una spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse:
rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire?
In quello stesso momento Gesù disse alla folla:
come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con bastoni e lance. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti.
Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa. presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo alla morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono:
costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni.
Il sommo sacerdote si alzò e gli disse:
non rispondi nulla, che cosa testimonia costoro contro di te?
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse:
ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio.
Gli rispose Gesù:
tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo:
a bestemmiare, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora vi dico la bestemmia, che ve ne pare?
E quelli risposero:
è di morte.
Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo:
fai il profeta per noi, Cristo. Chi è che ha fatto?
Pietro, intanto, se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse:
anche tu eri con Gesù il Galileo.
Ma egli negò a tutti dicendo:
non capisco che cosa dici.
Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti:
costui era con Gesù il Nazareno.
Ma egli negò di nuovo giurando:
non conosco quell'uomo.
Dopo poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro:
è vero, anche tu sei venuto di loro, infatti tu vuoi essere profeta.
Allora egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quell'uomo.
E subito un gallo cantò. Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo:
ho peccato perché ho tradito sangue innocente.
Ma quelli dissero:
a noi che importa, pensaci tu.
Egli allora, gettate le monete d'argento del tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero:
non è lecito venire per il tesoro.
Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasario per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. E presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo ha valutato dei figli di Israele, e le diedero per il campo del vasario, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo:
sei tu il re dei Giudei?
Gesù rispose:
tu lo dici.
E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse:
non senti quante testimonianze portano contro di te?
Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. Ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse:
chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù, chiamato Cristo?
Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire:
non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua.
Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro:
di questi due chi volete che io rimetta in libertà per voi?
Quelli risposero:
Barabba.
Chiese loro Pilato:
ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo?
E tutti risposero:
sia crocifisso.
Ed egli disse:
ma che male ha fatto?
Essi allora gridavano più forte:
sia crocifisso.
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo:
non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi.
E tutto il popolo rispose:
il suo sangue ricada su noi e sui nostri figli.
Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono e fecero indossare un mantello scarlatto, intracciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a loro, lo deridevano:
salve, re dei Giudei!
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggere.
Ciao, ziani.
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocefissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
tu che distruggi il tempio e il tesoro lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, e scendi dalla croce.
Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, gli dicevano:
ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, non è venuto ora, se gli vuole bene. Ha detto infatti, solo figlio di Dio.
Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce:
Eli, lema sabachthani,
che significa:
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
costui è carne mia.
E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la intruppò di aceto fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano:
lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo.
Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano:
davvero costui era figlio di Dio.
Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, dopo la parascena, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo:
Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rovino e lo invitano al popolo. È risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima.
Pilato disse loro:
avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete.
Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Acclamiamo alla parola del Signore.
Come la pioggia è la
mistero di Dio, che è il mistero dell'amore.
dirà Paolo, quando pensava alla croce, alla passione di Gesù, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è l'atteggiamento giusto. Quando noi contempliamo la croce dovremmo dire proprio queste parole: mi ha amato. E ve lo ricordate, non c'è amore più grande di questo che dare la vita per i propri amici. Mi ha amato e ha dato se stesso per me, per me, per me, per te, per noi. Siamo come sul Monte Calvario e possiamo anche noi contemplare l'amore crocifisso, l'amore che si dona. E mentre Gesù è crocifisso, cosa succede nel Tempio di Gerusalemme? Il velo del Tempio si squarciò in due. Dovremmo entrare con la nostra fantasia. Oggi il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto nell'anno 70 dai Romani. Ebbene, nel Tempio di Gerusalemme c'era il luogo più santo. Veniva chiamato il Santo dei Santi, per dire santissimo. E c'era una tenda, perché non si poteva accedere in quel luogo, solo il sommo sacerdote una volta all'anno poteva entrare nel Santo dei Santi. E che cos'era custodito in questo luogo così santo? L'Arca dell'Alleanza. E che cos'era custodita in questa Arca dell'Alleanza? Le 10 parole, i 10 comandamenti, la legge che Dio aveva dato a Mosè. E poi che cosa c'era ancora nell'Arca dell'Alleanza? Il bastone di Mosè, che aveva diviso le acque del Mar Rosso. E poi c'era ancora una briciola della manna, il cammino del deserto, l'Eucaristia quasi, ecco. Il velo del Tempio si squarcia dall'alto al basso, perché adesso la presenza di Dio, la gloria di Dio è sulla croce, è lì che dobbiamo guardare. Dio non abita più nei templi, ma Dio abita lì, sull'uomo di Nazareth che ha dato la sua vita per noi. E queste parole di Gesù è: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sono come il grido di tutta l'umanità. Tutta l'umanità in Gesù. Lui è il Verbo che si è fatto carne, che si è messo in ascolto del cuore dell'umanità e si rivolge a Dio: Dio mio, perché ci hai abbandonato? Ma dall'alto l'amore di Dio, lo Spirito Santo che viene effuso su tutti noi. Ecco, di fronte al grande spettacolo della croce, si è come aperto il sipario. Quando noi andiamo a uno spettacolo, al Teatro Regio, ebbene, il bellissimo sipario del Teatro Regio si apre da una parte verso sinistra e poi dall'altra parte verso destra, e si vede l'inizio di qualcosa di grande. Ma il velo del Tempio si è squarciato dall'alto verso il basso. Vedete, il Verbo è passivo, vuol dire che qualcuno ha aperto questo velo. È l'amore del Padre che apre, che ci fa comprendere l'amore che Dio, l'amore che il Padre ha per ciascuno di noi. E nella croce di Gesù ci scopriamo tutti figli di Dio e ci scopriamo tutti fratelli e sorelle. E prima di andare via da questa grande chiesa, oggi vi invito per qualche istante a guardare la croce un po' più da vicino. E potrai sentire davvero un amore senza misura
lì la croce ci racconta di un amore infinito, come potremmo essere anche noi capaci di un amore ancora di più, si può dare di più. Ecco, allora vedete, sta per iniziare una settimana santa. Ci sarà lunedì santo, martedì, mercoledì, ma noi quando diventeremo santi? Ce lo chiediamo. Quando vivremo nell'amore senza misura, un giorno un po' di più, allora sì che trasformiamo il tempo, lo spazio, la comunità. Ecco, allora il mondo ritornerà ad essere quel paradiso che tanto sogniamo. E guardando la croce diciamo insieme: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Mi ha amato e ha dato se stesso per me.